e prendiamo posizione. Un attimo, se tutti prendono posto, cominciamo, sì.
Sì, oh, mi sono prenotato prima io, Maddalena.
Prima c'è il consigliere Magnabosco, prima. Se siamo pronti a ripartire, prego, consigliere Magnabosco.
Grazie, Presidente. No, ci tenevo che fosse messa a verbale, quindi fosse registrata una cosa che ho detto all'interno del riunione di capigruppo e che secondo me è molto importante. Siccome siamo andati avanti fino ad oggi con questo tipo di votazioni, in cui c'è un voto a favore, ma c'è sempre un voto contro, perché qualcuno non è mai contento del candidato dell'altro, io ho proposto un sistema perché ci siano solo voti a favore ed è stato rifiutato. Ho proposto di votare l'ufficio di presidenza nella sua interezza, in un'unica votazione, in modo che ogni consigliere esprima una sola preferenza, quello che prende più voti diventa presidente, quello che ne prende meno diventa vice. Fattibilissimo, questo significherebbe nessun voto contro, perché uno vota solo a favore. Purtroppo questo spirito, mi dispiace, non è stato colto e ci sarà anche stasera voto contro, che è una cosa bruttissima secondo me, perché per queste cariche dovrebbe esserci sempre solo voto a favore, mai voto contro, e invece c'è. Ecco, chiudo qua, grazie.
Grazie, consigliere Magnabosco. Consigliere Giorgi?
No, volevo solo, grazie Presidente, volevo solo precisare che non abbiamo appunto raggiunto un accordo, perché avevamo chiesto un secondo nome in quanto la maggioranza si era già espressa nella sua intenzione e perciò non trovando un accordo tra le parti io ritorno a ribadire che chiedo che venga fatta la votazione ognuno secondo coscienza, come aveva chiesto già l'altra volta, sia per questo punto che per quello successivo. Grazie.
Grazie, consigliere Torzi. Intanto chiedo a Daniela se può passare con i fogliettini.
Presidente, se mi permette,
sì.
Vorrei fare una precisazione.
Prego.
Vorrei fare una precisazione. Nel sistema che io ho indicato, contrariamente a quanto dice la consigliera Zorzin, io non ho detto nessun nome. C'è libertà di scelta per tutti di votare qualsiasi nome, solo che sono solo voti a favore. Invece con quello che volete voi, quindi l'indicazione di un nome preciso, significa votare a favore o votare contro. Ripeto, sono uffici di presidenza, per cui qui è una logica proprio liberale, dovremmo essere tutti a favore e nessuno contro. Mi spiace che questo non sia colto mai, perché questo sarebbe alle basi di un buon funzionamento democratico di un sistema come il Consiglio Comunale.
Grazie, consigliere Magnabosco.
Grazie Presidente,
prego,
se posso.
Sì, consigliere Beschi, sì.
No,
prego.
Nel senso che io non ho capito bene dove si vuole parare, ma io non è che voto contro questo o a favore di qualcun altro. Se io decido di votare Steccanella, voto Steccanella, non voto contro nessuno nel momento in cui voto Steccanella. Tutto qua. Nel senso, non è contro nessuno, voto le persone che ritengo opportuno rappresentare e ricoprire quel ruolo. Stop. Niente di più, niente di meno.
La persona è disponibile a essere votata.
Io chiedo a Daniela se può passare con i fogliettini. Sì, grazie.
Presidente?
Prego, consigliere Sterle.
Grazie, Presidente. Io non ho partecipato all'incontro di capigruppo in quanto, come prevedibile, l'opposizione ha fatto ancora il mio nome, scusate sono in piedi, ha fatto ancora il mio nome come candidato per la vicepresidenza e come candidato unico, quindi ho ritenuto di non intervenire per una questione di opportunità. Voglio solo condividere il mio rammarico nel caso, per non condividere il nome del presidente che dovrebbe essere garanzia di ogni singolo membro, però quantomeno pregherei la maggioranza di esplicitare la propria candidatura, quantomeno per una questione di correttezza e di trasparenza, solo questo.
Grazie consigliere Sterle. Prego consigliere Carlotto.
Sì, buonasera a tutti. Io visto che lo farò anche al punto successivo e forse il penultimo consiglio mi è stato detto che ci è stato detto che vogliamo ricoprire poltrone, visto che l'unica poltrona che si vota stasera è quella del Presidente del Consiglio, io dico già adesso che non sono disponibile per essere eletto Presidente del Consiglio questa sera, poltrona per cui percepirei anche uno stipendio, non per il Presidente né per il Vicepresidente. Lo dico ora e lo dirò dopo e diffido chiunque dal farlo. Grazie.
Grazie, consigliere Carlotto. Se ci sono altri interventi, al limite passiamo direttamente alla scrittura del voto. Poi chiedo all'assessore Fracasso se può spostarsi per lo spoglio dei voti, così stiamo tutti a distanza. Grazie. Poi invito anche gli scrutatori. Carlotto, Lovato e Cazzavilla. Sì. Scrutinare lentamente, mi dice il segretario. Con calma. Perfetto.
17 schede.
Chi è che prende?
Scheda bianca. Zorzin Maddalena. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Zorzin Maddalena. Maddalena Zorzin.
Zorzin Maddalena. Maddalena Zorzin. Maddalena Zorzin. Maddalena Zorzin.
Scheda bianca. Maddalena Zorzin. Maddalena Zorzin. Maddalena Zorzin. Zorzin Maddalena.
Allora dovrebbe essere 11 Zorzin, 5 schede sì. Bianche e una nulla.
Quindi 11 voti per il consigliere Zorzin, 5 schede bianche e una nulla. Quindi adesso pongo i voti per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Astenuti. E contrari 0, quindi 11 voti favorevoli e 6 astenuti. Quindi viene eletto il consigliere Zorzin, che faccio i miei auguri e complimenti. Le lascio il posto.
Grazie, segretario. E intanto grazie, volevo ringraziare tutti quanti, il sindaco e i consiglieri che mi hanno votato. Questo, allora, rappresenterò tutti quanti in questo consiglio con la nomina che mi è stata data, con imparzialità e correttezza, e cercando di collaborare il più possibile, e chiedo anche che la collaborazione da parte vostra. Ecco, è un onore rappresentare la città di Arzignano. Grazie a tutti quanti, grazie. Ah, un'altra cosa volevo dire. Mi amareggia un po' il discorso che ha fatto il consigliere Callotto riguardo al il discorso dei soldi. Non è una motivazione, siccome lo ripetete più spesso, l'avete ripetuto anche più volte, il consigliere Giulia, lei percepisce uno stipendio. Sì, sono imparziale e ritengo di dover dire che non deve essere, che non è permesso a nessuno di dire che ricopre un ruolo per motivi economici, grazie, ma solo perché siamo consiglieri, assessori e il sindaco eletti da una città che ci ha voluto, grazie. Scusi, non sarebbe previsto l'intervento?
No, per fatto personale.
Ecco, allora prego.
No, grazie, prendo le prime offese da parte del Presidente del Consiglio, imparziale e super partes come da dichiarazione. Grazie, Presidente del Consiglio Zorzin.
Bene, grazie. Possiamo proseguire con i lavori. Allora, proseguiamo con il punto 3, elezione vicepresidente di Consiglio Comunale a seguito di dimissioni. E prego la parola al sindaco.
Grazie Presidente e naturalmente buon lavoro. Con deliberazione consiliare numero 35 del 28 aprile 2021, il consigliere signora Alessia Pasetto è stata eletta vicepresidente del Consiglio Comunale. Successivamente, con nota registrata al protocollo numero 20195 del 3 maggio 2021, il consigliere Pasetto ha rassegnato le dimissioni da tale carica. Tali dimissioni sono state presentate conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 41,4 dello Statuto Comunale e degli articoli 5,1 e 55,4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, ma diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa sostituzione, come espressamente previsto dal citato articolo 41,4 dello Statuto Comunale. Pertanto si rende ora necessario rinnovare la procedura per l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Preliminarmente si precisa che l'articolo 19 dello Statuto Comunale al comma 2 dispone che il presidente e il vicepresidente del Consiglio devono appartenere uno alla maggioranza e l'altro alla minoranza consiliare. Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 6,2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, d'ora in poi regolamento, per l'elezione del Vicepresidente si applicano le medesime disposizioni previste per l'elezione del Presidente e quindi il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto con la presenza di 2/3 dei componenti del Consiglio, quorum funzionale, e a maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo 2 votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede con il quorum funzionale di presenti predetto. Nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato vicepresidente chi ha conseguito il maggior numero di voti. Infine, in caso di parità di voti, tanto ai fini dell'ammissione al ballottaggio quanto della proclamazione, viene proclamato eletto il più giovane di età, ai sensi dell'articolo 4,4 del regolamento. Si propone quindi di procedere all'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale e alla conseguente modifica della composizione dell'ufficio di presidenza. Grazie.
Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, intervengo bene anche per fatto personale perché non saprei. E io credevo di aver capito male, ho chiesto conforto ai colleghi, cioè fuori microfono sarebbe stato detto dal vice sindaco Sterle preparate. Sterle preparate a cosa? Voglio solo capire se è una minaccia. Cioè, se
Sterle, per cortesia, proseguiamo con i
lavori. No, vorrei fosse chiarito Sterle preparate, altrimenti chiedo ai testimoni e data anche la presenza della forza pubblica di procedere immediatamente perché questa risuona come una minaccia. Preparate
procediamo,
a cosa?
Consigliere, no, Presidente, Sterle, procediamo.
Chiedo sia verbalizzato a questo punto, chiedo che sia verbalizzato il fatto personale che sono stato minacciato in questa sede.
Se il vice sindaco vuole rispondere.
Sì, prego. No, assolutamente, intendevo preparati che sicuramente sarai nominato vicepresidente, quello intendevo.
Proseguiamo con i lavori, grazie. Consigliere Sterle, prego.
Grazie Presidente, spero che questo venga verbalizzato, rispondo a lei in quanto mi rivolgo direttamente a lei, non al vice sindaco, dicendo che alle favole ho smesso di credere da un bel pezzo, quindi grazie.
Proseguiamo. Scusi, prego, non so chi si è prenotato prima, Stecanella, prego.
Sì, grazie Presidente. Come lista del Centro Problemi di Acqua vogliamo congratularci per il suo nuovo incarico e anche ringraziarla per aver accettato un ruolo così delicato ed importante. In questi 2 anni passati insieme sui banchi della maggioranza e non solo, abbiamo avuto modo di conoscerla e in questa occasione è cosa gradita poterle dire che la sua tenacia e la sua imparzialità saprà certamente condurre al meglio il Consiglio Comunale. Nel contempo vogliamo ringraziare il consigliere Mastrotto per la sua decisione di restare nel gruppo Lega come consigliere. Auguriamo ad entrambe un buon lavoro e un buon proseguimento. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Scusate, si era prenotata prima il consigliere Pasetto.
Allora, premesso che la candidatura unica dell'opposizione alla carica di vicepresidente rimane fermamente quella del nostro collega Sterle, ognuno di noi sottoscritti rifiuta la candidatura e la nomina alla sopracitata carica. Di conseguenza, diffidiamo la presidenza, il segretario comunale, dal computare tra i voti validamente espressi quelli che dovessero essere riferiti ad un consigliere espressamente non candidato. È palese che il voto espresso ad un indisponibile a ricoprire la carica equivale ad un non voto e quindi a un voto nullo. I sottoscritti vi riterranno responsabili per la cosciente e volontaria azione finalizzata alla mancata costituzione di organo previsto dallo statuto dell'ente e ci si riserva ogni azione consentita dall'ordinamento diretta al ripristino della legalità. I consiglieri, io sottoscritta, Anna Sartori, Mattia Pieropà, Michele Carlotto e Piero Magnogosto.
Bene, c'era qualche altro intervento? Mi pareva che ci fosse
sì,
Zuffellato.
Sì. No, volevo collegarmi alla sua lezione di prima, se potevo dire 2 parole.
Scusi, riguardo a cosa?
All'elezione.
Sì, prego.
Sì, volevo ringraziare innanzitutto Giulia Mastrotto per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi e augurandole ogni soddisfazione personale e lavorativa. Auguro a nome del mio gruppo a Maddalena Zorzin ogni bene, convinti di indicarla per la sua decennale esperienza come presidente di questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Zuffellato. Consigliere Pierpan.
Io?
Okay. Grazie. Grazie. Scusate. Presidente. Sì, io in realtà sì, appunto, volevo intervenire prima, poi non mi ha lasciato la parola, sempre rispetto alla votazione precedente. Differentemente da quanto previsto dall'articolo 55, elezioni di persone, faccio notare, voglio venga verbalizzato anche questo aspetto, che al comma 2 ci cita chiaramente che le candidature sono sempre proposte dai gruppi consigliari di maggioranza e di minoranza, cosa che invece non è avvenuta nella precedente votazione, cioè i gruppi di maggioranza non hanno proposto la loro candidatura e di conseguenza non è stato neanche possibile, neanche volendo, poter condividere il voto non conoscendo appunto la proposta. Quindi volevo venisse verbalizzato questa cosa perché appunto è mancato un aspetto credo importante durante le votazioni. Grazie.
Sì, se posso dire, siccome sono stata io a dire che si vota contro coscienza, secondo coscienza, era sottointeso che eravamo tutti candidabili. E possiamo proseguire se vuole consegnare le schede, Daniela, grazie. Scusate, prima il consigliere Magnabosco e poi il consigliere...
Grazie. Beh, intanto è interessante che discutiamo di due punti contemporaneamente, che mi sa che non è proprio una procedura corretta. Mi permetto di intervenire nel suo mestiere, ma giusto così. Le auguro buon lavoro, però le auguro anche di riflettere sul tema imparzialità, perché quando ci si dichiara imparziali, ragazzi, o siamo Dio o siamo qualcosa di un essere superiore, nessuno di noi è parziale mai. Se lo ricordi, Presidente, non è possibile essere parziali mai. Siamo quello che siamo, con la nostra storia, i nostri sentimenti, e quello esprimiamo. Possiamo essere giusti, ma non imparziali. Se lo ricordi bene questo, perché può crearle grossi danni e io mi auguro che questo non succeda. Detto questo, sottolineo quanto ha detto la consigliere Pasetto, grazie, e sottolineo che sono totalmente indisponibile a qualsiasi candidatura e ripeto ancora una volta, e il Presidente questo non l'ha capito, che se qualcuno decidesse di votarmi fa una cosa brutta nei miei confronti. Punto. E mi auguro che non succeda proprio.
Bene, possiamo proseguire, consigliere Cazzavilan.
Grazie Presidente, e come è stato ricordato da Maddalena Zorzini nello scorso punto, volevo dire a nome del gruppo della Lega che noi voteremo secondo coscienza e liberamente anche in questo punto.
Prego Daniele, per cortesia, se consegna le schede, grazie. Infatti non avevo visto Tommaso, c'è questo vetro che mi impedisce. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. E anch'io come capogruppo di Fratelli d'Italia, ma come persona ancora prima di quello, volevo fare i complimenti a lei per questo incarico e anche ringraziare la Giulia per questi anni di onorato servizio tra i banchi. E inoltre volevo sottolineare che tutta la maggioranza è sempre stata aperta a collaborare con la minoranza per quanto riguarda la vicepresidenza del Consiglio, e però questa cosa dall'altra parte non c'è stata e che quindi per quello ci riduciamo ogni consiglio a questo purtroppo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie. Cediamo. Consigliere Gentilin, prego.
Caro nuovo Presidente, non hai bisogno di essere incitata e ad avere coraggio. Il coraggio l'hai già manifestato in tutti questi anni, rimanendo fedele a questi banchi consigliari. Per cui ti invito solo a procedere con quel coraggio là, noi ci siamo tutti a fianco e quindi buon lavoro. Colgo l'occasione, in un passaggio che ho sentito dal consigliere Pasetto, la diffida al sindaco. Ovviamente la diffida al sindaco a esprimere una votazione su un nome della minoranza, ovviamente toglierebbe la libertà di espressione di voto ai consiglieri che votano. Per cui è una diffida che è già stata ripetuta in precedenti passaggi, che non ha ragione giuridicamente di esistere. Pertanto, ecco, la rigettiamo ovviamente.
Grazie.
Scusi, mi sono prenotato, Presidente. Grazie.
Allora, prima, come? Tutti quanti? Tutti quanti hanno fatto due? Allora mi se... sì. No, appunto, e poi penso che abbiate fatto tutti e due interventi. Forse comunque era già votazione. E volevo invitare gli scrutatori a presentarsi qui, prego, per lo spoglio, grazie.
Ah, prima contiamo.
1, 2, 3, 5, 6,
7, 17 schede. Possiamo iniziare, Presidente?
Scusate, dovete fare silenzio per cortesia, grazie.
Allora, Anna Sartori. Nicolò Sterle. Sartori. Anna Sartori. Sartori. Anna Sartori. Anna Sartori. Nicolò Sterle.
No, il Deo.
Sterle. 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 Sartori Anna. Sterle. Anna Sartori. Anna Sartori. Anna Sartori, Sartori, Sterle.
Potrebbe chiudere la porta quando fuma per cortesia di sera, perché fa... Cioè, a me dà tanto fastidio sta roba. Va bene la libertà, va bene tutto, ma non stai fumando. Ma sempre fuori dalla porta sale.
6 Sterle, 11 Sardone.
Allora, viene proclamato vicepresidente Anna Sartori. Prego, possiamo proseguire con il prossimo punto. Scusate, votiamo l'immediata eseguibilità. Consigliere Carlotto.
Sì, in qualità di scrutatore diffido la Presidenza dal computare tra i voti validamente espressi quelli che dovessero essere riferiti a un consigliere espressamente non candidato. È palese che il voto espresso ad un indisponibile a ricoprire la carica equivale ad un non voto, ossia un voto nullo.
Abbiamo già visto anche l'altra volta che la votazione risulta regolare, quindi procediamo con la votazione.
Mi basta che sia messo agli atti e
sì,
scritto,
sì,
grazie.
Certo, ovviamente. Procediamo con la votazione,
permetta,
favorevoli?
Permetta.
Prego, consigliere
Sterle. Grazie, io invece chiedo in nome che sia verbalizzato, in nome delle, non come scrutatore ma come componente del Consiglio, a nome dell'articolo 55 dove viene... chiaramente esposto di dover proporre delle candidature, che la votazione per la Presidenza sia considerata nulla. Chiedo di verbalizzarlo.
C'era qualche altro intervento? Prego, consigliere Sartori.
Grazie Presidente. Io ringrazio, ma come già detto, questo voto va contro a quello che poteva essere la mia libertà nel momento in cui prima abbiamo detto che non ero candidabile, quindi domani darò le mie dimissioni, già lo preannuncio.
Bene, grazie. Possiamo proseguire con la votazione? Favorevoli? Scusate, astenuti? Contrari? Bene, procediamo con il prossimo punto. Sì, volevo fare un intervento, scusate, siccome ricoprivo il ruolo di capogruppo, è incompatibile col ruolo di presidente e quindi volevo dare formalmente le mie dimissioni dal ruolo. Grazie. E prego, consigliere Carulli.
Grazie presidente. Considerate l'appena avvenuta elezione della consigliera Zorzin a presidente del Consiglio, rimanendo vacante la carica di capogruppo, come gruppo Lega Salvini nominiamo Marco Cazzavillan nuovo capogruppo di maggioranza.
Bene, dal prossimo consiglio, quindi grazie.
Sì, dal prossimo consiglio.
Procediamo con il prossimo punto, approvazione di protocolli d'intesa per l'istituzione della rete per le pari opportunità della provincia di Vicenza. L'assessore...
Scusi presidente, posso intervenire?
Riguardo, scusi.
Alla nomina che mi è stata conferita. Posso intervenire per un massimo di 2 minuti?
Sì, grazie.
Secondo regolamento. Per un massimo di 2 minuti posso intervenire? Se posso, nel senso. Grazie. Però ho detto per un massimo di 2 minuti. Consigliere Magna Bosco.
Sì, grazie, se può procedere, grazie.
Grazie.
Velocemente.
Grazie presidente. Con emozione intervengo a ringraziare per la nomina che è importante e il ruolo che mi è stato affidato. Importante per la maggioranza che guida questa amministrazione comunale, ma anche per il mio partito. Ma l'importanza è soprattutto per tutto il Consiglio Comunale e per tutta la città di Arzignano. Questo è un ruolo di peso all'interno dell'economia del Consiglio, all'interno dei lavori di questa amministrazione. Per me non è dunque solo un onere, ma è un grande onore, perché così giovane e consapevole della mia giovane età, rivestire un ruolo del genere significa avere la consapevolezza di farlo con grande attenzione, lucidità e soprattutto con l'energia che la mia età mi permette di fare con rispetto all'attività e l'operosità del ruolo. E lo farò con tutto me stesso. Un ringraziamento importante e doveroso, ma anche una constatazione che ci tengo veramente a dire con grande sincerità, perché più che il capo gruppo, e quindi il capo del gruppo, vorrò essere il portavoce e rappresentante di un gruppo che non sarà esclusivo di una sola persona, il sottoscritto, ma che sarà la sinergia e il dialogo costante tra tutti i membri e tutte le idee che potranno presentare. Sicuramente io non sarò il capo, non deciderò mai da solo, questa non è la mia concezione di capogruppo. Sarò semplicemente il portavoce, il facilitatore, colui che cercherà di mettere la massima energia per tirare fuori il meglio da ognuno dei componenti della Lega e della maggioranza. Infine ci tengo a precisare che essere capogruppo della Lega ad Arzignano significa anche guidare la coalizione, ma soprattutto dare un sostegno convinto a questo sindaco, Alessia Bevilacqua, con la quale ho trovato non solo una collaborazione e una stima personale, ma anche il pieno sostegno rispetto ad un lavoro che sta compiendo, che stiamo compiendo insieme, che merita il massimo appoggio e tutela. Ed è questo che avrà da parte mia come capogruppo, perché è un sindaco che con la sua giunta sta dimostrando il proprio valore. Di conseguenza ringrazio ancora per la nomina, ce la metterò tutta, perdonatemi se farò qualche sbaglio, ma voglio mettermi a disposizione per far valere un grande gruppo e non me stesso, con l'unico obiettivo di fare del bene per la città e per i nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Cazzavillan. Prego se l'assessore Dal Lago vuole procedere. Grazie. Procediamo, grazie. Sì, per cortesia, se possiamo passare al prossimo argomento, l'assessore Dal Lago, se vuole dare lettura, grazie. Scusate, allora l'argomento l'avevo... scusi assessore, l'argomento l'avevo già detto prima, comunque lo rileggo un attimo il titolo. Approvazione del protocollo d'intesa per l'istituzione della rete per le pari opportunità della provincia di Vicenza.
Seduta anch'io. Sì, seduta, scusa. Leggo. La Costituzione italiana, l'articolo 3, riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Il decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28, della legge 28 novembre 2005, numero 246, contiene poi disposizioni tese a favorire l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro e rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità. La legge di riforma delle funzioni provinciali numero 56 del 2014 riconosce la promozione delle pari opportunità quale funzione fondamentale della provincia e la provincia di Vicenza, in qualità di ente di secondo livello, impronta la propria attività a criteri di cooperazione con i comuni della circoscrizione provinciale al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. Proprio per questo il Consiglio provinciale ha approvato con deliberazione numero 13 del 19.04.2021 lo schema di protocollo d'intesa per l'istituzione della rete per le pari opportunità della provincia di Vicenza. Con tale protocollo d'intesa si intende costituire la rete per le pari opportunità della provincia di Vicenza quale punto di raccordo e di coordinamento per le iniziative presenti nel territorio provinciale, valorizzando le diverse esperienze ed elevandole a valore collettivo. La rete provinciale consente lo scambio di informazioni, dati, esperienze e buone prassi anche per accrescere l'efficacia delle azioni positive e permette di cooperare nell'attuare iniziative congiunte per una migliore efficacia nelle materie e negli ambiti di comune interesse. È aperta l'adesione di tutti i comuni vicentini e delle commissioni pari opportunità comunali, ove presenti, rappresentando di fatto per il vicentino l'unica reale opportunità per fare sistema in un ambito che va affrontato a vari livelli territoriali, dal locale al nazionale, favorendo sinergie positive. Alla rete aderiscono, oltre alla provincia di Vicenza, la Commissione Pari Opportunità della provincia di Vicenza e la consigliera di parità della provincia. L'adesione a tale rete è opportuna per garantire attenzione e servizi per i soggetti discriminati, anche avvalendosi delle buone pratiche che altri comuni possono mettere a disposizione e non comporta alcun impegno economico per l'ente. Propongo pertanto di aderire al protocollo d'intesa in oggetto e di approvarne l'allegato schema costituente parte integrante della presente deliberazione. Grazie.
Aperta la aperta la discussione. Se non ci sono interventi, prego, consigliere.
Scusami.
Grazie Presidente, entro già in dichiarazione di voto, preannuncio il voto del mio gruppo, il mio voto favorevole. E il punto è stato ampiamente discusso in commissione, quindi non credo ci sia da aggiungere altro, se non che si tratta di un'ottima opportunità già nel nostro microcosmo della provincia di Vicenza per cercare collegialmente di portare delle soluzioni a quello che è un'annosa questione, che è quella della parificazione delle opportunità tra i generi e quindi anche che sia, pensando alla parificazione tra uomo e donna, quella che sia anche le maggiori opportunità di parificazione del percorso professionale e della promozione professionale, con buona pace del senatore Pillon a questo punto. Quindi confermo il mio voto favorevole, grazie.
Sì, prego, assessore Dal Lago.
Volevo solamente aggiungere una cosa, anche perché credo sia giusto un po' capire come è andata, come siamo arrivati a questo. Ho partecipato a una videoconferenza organizzata appunto da la Commissione Pari Opportunità di Vicenza e dove hanno aderito più di 50 tra sindaci, assessori e consiglieri delegati, diciamo,
e c'è stato veramente un interesse, un spiccato interesse da parte di tutti di creare appunto questa rete di pari opportunità. Diciamo che la costituzione anche di questa rete territoriale è venuta, diciamo, anche un po', è venuta anche un po' spontaneamente, nel senso che noi magari abbiamo un comune anche abbastanza grosso e magari è più facile per noi organizzare, realizzare eventi, dunque sensibilizzare magari anche i cittadini. Però c'è stata proprio anche la necessità da parte di comuni ben più piccoli che hanno proprio chiesto di cercare di fare gruppo, dunque di creare appunto questa rete al fine di riuscire a fare qualcosa che magari possa essere un po' più, diciamo, un po' più di livello e dunque riuscire a sensibilizzare appunto maggiormente i cittadini. Questa è un'altra cosa che volevo aggiungere, l'ultima cosa, è un'iniziativa comunque che è la prima in Italia a livello di proprio sì, rete territoriale provinciale. Perciò speriamo anche che sia magari di buon auspicio anche per qualche altra provincia che vuole unire qualche comune per un buon fine come questo, intendo, nient'altro.
Grazie Assessore, se ci sono altri interventi. Se no, prego, consigliere Sartori.
Grazie Presidente. Io volevo anch'io fare la dichiarazione di voto per Pasetto Sindaco Nuovo Arzignano. Volevo preannunciare il voto favorevole. Credo che queste occasioni siano delle ottime occasioni per fare rete, come poi l'assessore ha ampiamente esposto, soprattutto per anche quei comuni, perché da tutti i comuni in realtà, grandi e piccoli, si possono apprendere molte, molte informazioni e molte nozioni. Si cresce insieme, questa è un po' l'ottica. Abbiamo iniziato appunto leggendo l'articolo 3 della Costituzione che dice: riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Ricordiamoci che entrare in questo protocollo d'intesa rimarca queste parole e quindi maggiormente sono sicura, siamo sicuri che sarà un ulteriore modo per migliorarsi, come diciamo sempre ci si può migliorare, no? Sempre si può lanciare il sasso un po' oltre, quindi questo, grazie.
Grazie consigliere Sartori, se ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, se no proseguiamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Procediamo con il prossimo punto dell'ordine del giorno.
Scusi Presidente.
Prego consigliere.
Grazie. Volevo chiedere se era possibile un sunto per i punti 5 e 6 e anche successivo 7. Grazie.
Sì, devono essere due capigruppo, quindi se magari qualcuno vuole... Ecco, grazie. Quindi bene, procediamo con il prossimo punto, che è il punto 5, approvazione e modifiche degli allegati del rendiconto 2020. Prego al Sindaco. Grazie.
Sì. Grazie, faccio un piccolo riassunto, no? Sono argomenti anche un po' tecnici, ma non solo. Allora, per quanto riguarda l'approvazione di modifiche alle allegati al rendiconto 2020, il Consiglio Comunale, con deliberazione del 28 aprile 2021, ha approvato il rendiconto della gestione 2020, che ha riportato appunto un risultato di amministrazione di 4.523.200,24. In questo risultato di amministrazione teneva conto anche di una parte vincolata, che erano appunto 982.000 euro circa, li trovate nella delibera, vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, che è parte del fondo funzioni fondamentali che diciamo è rimasto per il 2000, a disposizione per il 2021. È un fondo ministeriale appunto per l'emergenza Covid, per cui è vincolato. Sapete anche, come è stato detto in occasione del rendiconto, che la rendicontazione di questo fondo da mandare diciamo, al Ministero per quanto riguarda l'anno 2020 scadeva il 31 maggio 2021. Di conseguenza, in questo mese, dopo la, diciamo la deliberazione del risultato di amministrazione, comunque l'ufficio ha continuato a lavorare e anche viste le FAQ che sono state presentate alla Ragioneria Generale dello Stato per quanto riguarda la certificazione dell'utilizzo di questo fondo, è stato possibile imputare al fondo circa 191.000 euro. Quindi ci sono state nuove imputazioni, per cui il fondo vincolato che rimane per il 2021, che poi sarà rendicontato nel 2022, scende da 982.000 euro a 790.000 euro e libera così, diciamo, però l'avanzo, la differenza va in avanzo, quindi disponibile. Il risultato però, del bilancio, diciamo, non cambia, il risultato di amministrazione, scusate, non cambia, rimane sempre di 4.523.200, ecco. Quindi in realtà siamo riusciti ad imputare più spese dopo aver letto, appunto, dopo le FAQ che sono state pubblicate in questo mese. Grazie. Eventualmente, se avete bisogno di chiarimenti, c'è la dottoressa Maule qui presente. Grazie.
Grazie sindaco, grazie alla dottoressa che è qui presente. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, un intervento? C'è qualcuno che vuole entrare in discussione? Se no procediamo con la votazione. Se c'è dichiarazione di voto? Proseguiamo con la votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Procediamo con l'immediata eseguibilità. Posso proseguire con l'immediata eseguibilità? Favorevoli? 11. Astenuti? 1, 2, 3, 4. Contrari? 2. Bene, possiamo proseguire con il prossimo punto dell'ordine del giorno. È il numero 6, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, regolamento comunale, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi demaniali e del patrimonio disponibile destinati a mercati, relativo regolamento, approvazione, modifiche e integrazioni.
Vado?
Sì, sempre il sindaco, prego.
Grazie Presidente. Allora, per il 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria è stato sostituito, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria sostituisce quella che era la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, spazi aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto alle pubbliche affissioni e anche il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Con il Consiglio sempre del 27 gennaio 2021 è stato approvato da questo Consiglio Comunale il relativo appunto regolamento, che ha cercato appunto l'obiettivo era quello di riportare nel nuovo regolamento, di trasporre diciamo nel regolamento quelle che erano appunto le tariffe previste dal precedente regolamento. La determinazione delle tariffe rimane in carico comunque a seconda delle diverse appunto tipologie previste dal regolamento, rimane in carico alla giunta comunale. È successo però che in sede di prima applicazione del canone, sulla base appunto delle tariffe e dei coefficienti che sono stati deliberati, si sono rilevate delle incongruenze nei due regolamenti rispettivamente ad alcuni articoli, proprio quando lo si doveva applicare. Per cui queste incongruenze avrebbero portato a un incremento dei nuovi canoni rispetto alle tariffe previste dal precedente regolamento, cosa che non rientrava negli obiettivi dell'amministrazione. Ecco che quindi che l'ufficio, diciamo, ha rivisto alcuni articoli che qui sono appunto citati, articolo per quanto riguarda le modifiche del regolamento del canone patrimoniale, articolo 25, articolo 28, articolo 29, mentre per quanto riguarda il regolamento del canone mercatale l'articolo 5. Qui sono ben elencate nella delibera, nel senso che quello riporta il testo vigente e il testo modificato, però anche qui se volete entrare appunto nel dettaglio e chiedere qualsiasi informazione c'è a disposizione la dottoressa Maule. Grazie.
Grazie.
Poi sì. È una delibera migliorativa in questo senso. Ecco, grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo con la discussione, se ci sono interventi. Dichiarazioni di voto, se ci sono interventi. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Scusi, consigliere Sterle, non ho visto se... E anche Magnabosco. Perfetto, allora tutti favorevoli. Scusate, immediata esigibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli. Grazie, procediamo con il prossimo punto, che è il punto numero 7, variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, applicazione dell'avanzo di amministrazione, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 dell'elenco annuale 2021. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, anche qui, come detto prima, lo scorso aprile è stato votato il rendiconto della gestione 2020 che ha determinato un risultato di amministrazione di quei famosi 4 milioni e mezzo circa. Adesso, con un avanzo libero appunto, a seguito della delibera che è appena stata votata, di 2 milioni 473 mila euro. Con questa delibera vogliamo prima di tutto apportare alcune variazioni di bilancio che si sono rese necessarie appunto, a seguito soprattutto di alcune, le avete credo allegate nella delibera, a seguito anche di alcune entrate che sono arrivate da altri enti, come ad esempio il Fondo Sociale Affitti, di cui una parte appunto era prevista in entrata dalla Regione Veneto, piuttosto che da altri contributi regionali che sono previsti per l'ambito. Voi sapete appunto che lavoriamo per tutto l'ambito dei comuni, quindi ci capita spesso di introitare gli importi che poi dobbiamo appunto distribuire a tutti i comuni. Così pure delle sponsorizzazioni, è riportata la sponsorizzazione ad esempio del parco Bedeschi che abbiamo appena inaugurato e così via. Sono in gran parte quindi delle partite che degli importi in entrata e pari in uscita. Ci sono poi piccole modifiche che aiutano comunque la macchina comunale a essere veloce appunto negli interventi a favore di servizi per la cittadinanza, diciamo, ecco. Detto questo, a parte quindi queste variazioni, che anche qui se volete vi possiamo dare dei chiarimenti, si rende necessario apportare appunto delle modifiche per quanto riguarda l'avanzo libero. Prima di tutto imputando l'importo di 43.779 euro alla quella famosa che ho detto prima quota vincolata di avanzo di fondo di funzioni per le funzioni fondamentali, quindi il fondo ministeriale, per la restituzione delle somme versate non dovute a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid relative al canone per l'occupazione delle aree pubbliche. Dopodiché un'altra imputazione che vogliamo dare a questo avanzo libero è relativa a 400.000 euro che andrebbero appunto imputati all'avanzo destinato a investimenti di 505.000 euro, 400.000 euro quindi vengono utilizzati per la realizzazione di investimenti connessi al miglioramento della viabilità invece quindi di accendere un mutuo. E poi è stata altresì appunto rilevata la necessità di apportare delle variazioni un aggiornamento anche all'elenco annuale 2021 delle opere del piano triennale delle opere pubbliche dei lavori pubblici. In particolare l'amministrazione comunale prevede la realizzazione e della rotatoria, chiamiamola tra virgolette, di San Bortolo, quindi rotatoria tra le vie di Montorso e via del Commercio, opera che era prevista nel 2000, nel 2022, che viene invece anticipata al 2021. L'amministrazione in questo caso ha intenzione, e anche ecco il motivo per cui viene inserita nel piano dell'elenco annuale delle opere 2021, perché ha intenzione anche di presentare questa progettualità e la richiesta di un contributo ad un bando provinciale che scade, se non sbaglio, il 31 maggio, se non sbaglio, mi corregga il dirigente se sbaglio, e quindi pensando di poter provare ad avere appunto la possibilità di portare a casa un contributo che la provincia potrebbe finanziare fino al 50% dell'opera. Ecco, per cui appunto inseriamo, tra l'altro il progetto quindi è pronto, e quindi inseriamo quest'opera nel piano delle opere pubbliche 2021. Allo stesso modo l'amministrazione ha come obiettivo la realizzazione di una palestra, diciamo, come ha sempre dichiarato. Ecco che quindi abbiamo la necessità di partire con quello che può essere un primo stralcio, e che è quello appunto di un'acquisizione di un'area adatta, che può essere adatta alla realizzazione della palestra. Ecco. Per cui inseriamo anche qua a bilancio, nelle opere, appunto, nell'elenco delle opere, questo investimento di circa 600, anzi è scritto poi, vabbè, di 600.000 euro. Queste sono, diciamo, le variazioni più importanti. Ecco. Basta, poi se avete domande siamo qua, io e anche la dottoressa Maule. Grazie.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione se ci sono interventi. Prego, consigliere Cazzavillan.
Grazie Presidente. Faccio un piccolo intervento per quanto riguarda sempre la variazione di bilancio, per quanto riguarda la biblioteca di Arzignano. Grazie a questa variazione di bilancio siamo riusciti ad ottenere un obiettivo importante per quanto riguarda l'apertura anche il sabato della biblioteca. Infatti a partire da questo sabato, 29 maggio, verrà riaperta gradualmente la biblioteca di Arzignano. Attraverso appunto questi fondi che elencava il sindaco, riusciremo ad ampliare il personale bibliotecario, che per la pandemia e per il mancato rinnovo del servizio civile era stato messo in grave difficoltà appunto. La richiesta mi è arrivata direttamente dagli studenti, direttamente dai giovani, ma anche dalla cittadinanza in generale, perché comunque sappiamo quanto è importante la biblioteca per la nostra città. Ed era un obiettivo mio personale che mi stava a cuore appunto come consigliere comunale per i giovani, soprattutto per i giovani della mia città. Soprattutto perché in queste settimane, in questi giorni, si sta svolgendo la sessione estiva universitaria, ma anche poi per il valore che ha dal punto di vista culturale e dal punto di vista della socialità un luogo come la biblioteca. Ringrazio dunque l'assessore Giovanni Fracasso, assieme al direttore Massimo Cariolato della biblioteca e al sindaco Alessia Bevilacqua, che assieme agli uffici con questa variazione sono riusciti a garantire nuovamente un servizio per i cittadini, e quindi proprio la riapertura del sabato. La pandemia ci ha insegnato quanto l'essere riusciti ad evitare la totale chiusura della biblioteca, quanto fosse importante l'atto di leggere, quanto fosse importante per lo sviluppo delle persone. E quindi questa concomitanza di imprevisti dovuti sicuramente alla pandemia, dovuti alla dimissione di una risorsa all'interno della biblioteca, del appunto il mancato rinnovamento del servizio civile che aiutava ogni anno ad implementare il personale con due risorse ogni anno. Tra l'altro personalmente avevo aderito al servizio di servizio civile nel 2019 e diciamo che questo ha portato a mettere a dura prova nell'ultimo anno la biblioteca. E in generale negli ultimi mesi in particolare quello che è stato sempre considerato appunto il fulcro della cultura della nostra città, che è appunto la biblioteca. In questo periodo di difficoltà però i nostri bibliotecari hanno messo in campo le loro capacità, le loro competenze per trovare delle soluzioni nelle difficoltà, in una difficoltà che mai fino ad ora si era affrontata come è stato il Covid. E quindi a mano ad ogni problematica trovavano una soluzione ad una situazione appunto non mai sperimentata. Il loro lavoro spesso non è, diciamo, come si può dire, è forse dimenticato a volte, o magari per non conoscenza non si sa effettivamente cosa può fare un bibliotecario. E quindi il suo lavoro non si limita solamente al classico front office o comunque alla consegna semplice dei libri, ma è un lavoro che non si vede ma va fatto, che va appunto dalle acquisizioni, per esempio, dalla catalogazione, dalla formazione all'interno della biblioteca e un po' di tutte quelle attività come per esempio la reference all'interno della biblioteca. Quindi il primo passo in questa variazione di bilancio è rappresentato da questo nuovo finanziamento di circa 20.000 euro e che va a riaprire la biblioteca anche il sabato mattina. Da invece dalla metà di giugno, con l'ampliamento del personale bibliotecario, sarà esteso l'orario alle ore 17 come pre-Covid, diciamo. Quindi in sostanza si riesce a risolvere un problema che era legato appunto agli studenti che volevano studiare anche il sabato durante la sessione. Sappiamo che in questi giorni siamo nel pieno della sessione e quindi c'era la necessità di rispondere rapidamente e appunto dare la risposta. Con questa variazione appunto si mettono a disposizione 20.000 euro, quindi fondi che permetteranno di supplire fino a fine anno alcune mancanze di personale. E inoltre ci sarà un nuovo corso, come avete visto nei comunicati, per la figura di un nuovo bibliotecario che andrà ulteriormente a supportare l'attività e, diciamo, a dare modo di respiro appunto all'interno dello staff della biblioteca. Grazie.
Grazie consigliere Castavillan, se ci sono altri interventi. Sì, prego, consigliere Zuffellato.
Sì, grazie Presidente. E anche da parte del mio gruppo ringrazio per saper destinare le risorse in maniera fattiva, con una visuale di lungo periodo, per dare risposte reali alle esigenze di Arzignano. La caparbietà di questa giunta nell'affrontare con continuo entusiasmo ogni tematica è per noi consiglieri motivo di orgoglio per essere coinvolti sempre nel nostro ruolo e poter dare il nostro contributo concreto e costante. Grazie Presidente.
Grazie. Consigliere Zuffellato, se ci sono altri interventi, altrimenti prego, consigliere Carlotto.
Più che un intervento, sarebbe interessante, ho sentito della palestra, se è possibile sapere qualche un dettaglio in più sulla tipologia di palestra, su quali servizi potrebbe coprire e sull'area che avreste individuato per l'opera. Grazie.
Sindaco.
Allora, per quanto riguarda la palestra, l'intenzione è quella un po' di realizzare una struttura più o meno, se avete presente, quella del Palasinico di Trissino. Ecco, quella è un po' l'idea che abbiamo, che stiamo appunto sviluppando. Per quanto riguarda l'area, allora c'erano varie ipotesi sul tavolo. Una riguardava una riqualificazione di una zona, diciamo, che però sembra non essere percorribile, perché ci sono stati appunto dei cambiamenti per quanto riguarda la proprietà e sono un po' fermi, ecco. Per cui non vogliamo appunto essere impreparati e abbiamo avviato un'indagine con una delibera di giunta ancora circa un mese fa, se non sbaglio, e stiamo individuando un'area. Allora, devo dire che l'idea c'è, e l'idea poi è quella di che sia un'area vasta, urbanisticamente anche posso dire adeguata, okay, senza dover fare chissà cosa, un'area che preveda ampi spazi anche esterni, perché naturalmente servono parcheggi con una buona viabilità,
un'area anche che sia diciamo anche possibilmente anche servita e magari che sia già anche un luogo di incontro dei cittadini, possibilmente giovani e bambini, magari anche sportivi. E, ecco, naturalmente siamo, come detto, in una fase appunto iniziale per quanto riguarda l'individuazione, per cui verrà ufficializzato più avanti, quando ci saranno i requisiti, insomma, per ufficializzare, e anche perché c'è un iter burocratico comunque da seguire, che comporta anche una perizia di stima, una verifica per quanto riguarda con l'Agenzia delle Entrate, ecco, per cui sì, un'idea c'è, appena avremo insomma conferma, senza appunto comunicheremo sicuramente in consiglio comunale. In questo momento però era per noi necessario intanto mettere a bilancio, visto che vogliamo un po' correre su questo, perché la palestra vogliamo insomma realizzarla prima possibile, mettere già la somma a disposizione per l'acquisizione dell'area. Grazie.
Grazie Sindaco. Se ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Proseguiamo con la votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 6. Immediata eseguibilità. Favorevoli? 11. Astenuti? Contrari? 6. Procediamo con il prossimo punto dell'ordine del giorno. Adozione della variante 13 al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11/2004. Prego, Assessore Riccardo Masiero, grazie.
Grazie Presidente, non so se valga anche per me di dare per letto o se volete che legga tutta la delibera. Bene, riassunto molto semplice, abbiamo anche eventualmente l'avallo e l'appoggio del dirigente Mascarello. La variante si riferisce in particolare, come abbiamo già avuto modo di dibattere in sede di commissione, si riferisce ed è propedeutica a due interventi, in particolare la rotatoria, di cui ha già fatto riferimento anche il sindaco nel precedente intervento, di progetto in corrispondenza all'incrocio tra via Valle, via Montorso e via del Lavoro. Mentre per quanto riguarda l'altro intervento ci si riferisce al sottopasso del costo e la messa in sicurezza del tracciato mediante la realizzazione appunto di un sottopasso per l'attraversamento della strada provinciale SP89. Come dicevo prima, il punto in oggetto è stato presentato anche in commissione e ha avuto il voto unanime dei presenti.
Bene, se non ci sono interventi, dichiarazione di voto? Prego, consigliere Carlotto. Consigliere Carlotto, si era prenotato Magnabosco, ma non l'avevo visto. Scusi.
Non mi considera, Presidente, non mi considera.
Non è così.
sono in margine, emarginato. Volevo complimentarmi con Riccardo, perché finalmente, dopo tutti questi anni, lo scorso giro l'avevo chiesto più volte, in tutte le forme, viene fatto il sottopasso del costo, che è un'opera che credo sia fondamentale, e quindi, dai, ecco, quindi stavolta voto a favore, incredibile ma vero. Beh, sì, cioè, comoda, perché per gli utilizzatori della bicicletta direi che è fondamentale.
Bene, se ci sono altri interventi, consigliere Carlotto, prego.
Sì, grazie Presidente. Devo ancora abituarmi a star seduto. Anche io, in nome di Nuovo Arzignano, Pasetto Sindaco, mi associo ai complimenti del consigliere Magnabosco per l'opera, insomma, della rotatoria
di Via Valle, vedremo insomma, come sarà, ma sicuramente sono opere utili per far scorrere un po' la viabilità, e sicuramente per l'altra, che a me è molto cara, anche se ormai mi sono spostato già da anni da quella zona, ma essendo di Tezze di cuore, dal costo di abitazione, da piccolo era veramente difficile andare in bicicletta dai miei amici e raggiungerli a Tezze, e adesso finalmente insomma, ci sarà la possibilità di collegare soprattutto Costo Vecchio, Costo Nuovo, fra virgolette, quindi ricollegare un po' la comunità della frazione di Costo. Grazie.
Scusi, prego, Assessore Masiaro.
Ecco, vi ringrazio anche per lo spirito di partecipazione, già, ripeto, della Commissione e anche stasera in Consiglio. Poi, in continuità con il precedente Consiglio Comunale, dove avevo fatto riferimento in tema di regolamento, del nuovo regolamento edilizio, anche proprio sulle varianti e quindi al piano degli interventi, estenderemo in accordo con il dirigente Mascarello l'invito anche ai consiglieri di minoranza, anche per visionare i progetti, quello che verrà avanti, in modo tale di avere un confronto su questi temi.
Se ci sono altri interventi, consigliere Zuffellato, prego.
Grazie Presidente. Anch'io ringrazio gli uffici di urbanistica di edilizia e l'assessore Masiero per aver portato questa sera questa importante variante strategica, in particolare per queste due opere. Sì, l'auspicio sia che ulteriori varianti possano arrivare presto in condivisione con la minoranza anche per le istanze di cittadini e richiedenti. Ecco, questo volevo dire. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi, consigliere Marzotto.
Grazie Presidente. Anch'io a nome di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, volevo fare i complimenti all'assessore Masiero, al dirigente Mascarello e agli uffici, non solo per queste due varianti, ma per come ogni giorno lavorino costantemente per cercare di migliorare questi aspetti della nostra Arzignano, e in maniera anche sostenibile, c'è da dire. Grazie ancora e grazie Presidente.
Bene, se ci sono altri interventi, consigliere Cazzavillan.
Grazie Presidente, a nome del gruppo della Lega ringrazio anch'io l'assessore Masiero per il lavoro che sta facendo al di là delle due varianti, che comunque, come diceva il consigliere Carlotto, sia per San Bortoli sia per Costo / Tezze renderà più veloce, più meno problematica appunto le due zone, le due frazioni che verranno interessate da questi lavori. Quindi grazie anche sia a Masiero sia a Mascarello.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Bene, allora procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo con il prossimo punto, il numero 9, approvazione di modificazioni di integrazione al regolamento di pulizia urbana mediante l'inserimento dell'articolo 58 bis recante la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti derivanti dalla canapa alimentare e non alimentare. Prego, Vice Sindaco Assessore Marcigaglia.
Sì, grazie. Se volete diamo per letto. Perfetto, favorevoli. No, via veloce. No, immagino vogliate un riassunto. Allora, all'interno del nostro regolamento di pulizia urbana, emanato con Gentilin nel 2011 e con l'obiettivo di essere un documento sempre aggiornato e aggiornabile in base a esigenze, ci troviamo a distanza di qualche anno a introdurre una nuova disposizione che nasce dall'analisi della realtà. Nello specifico introduciamo l'articolo 58 bis relativo ai negozi che vendono canapa o cannabis o marijuana, come si vuol dire. Sono anche noti come cannabis store queste attività. Diciamo che avevano fatto la loro comparsa nelle grandi città. Ad Arzignano non era ancora un caso applicato, in realtà ne abbiamo in queste settimane monitorato appunto l'inizio delle attività del primo negozio, e quindi abbiamo colto l'occasione per fare un riepilogo conoscitivo anche come polizia locale delle normative e introdurre queste disposizioni abbastanza semplici che in sostanza affrontano in 5 punti 5 aspetti abbastanza importanti secondo noi. Quindi il primo è la distanza minima di 500 metri che questi negozi devono avere rispetto, leggo testualmente, a scuole, ospedali, centri sportivi, parchi gioco e in più generale luoghi affollati o di maggiore aggregazione soprattutto giovanile. E questo ricopre, ricalca un po' un principio che avevamo già introdotto con le distanze per le sale slot, proprio per prevenire il fenomeno, per quanto possibile, della ludopatia. Secondo punto riguarda l'incarico formale, anche se non c'era, anche se era, lo possiamo dare per scontato, ma secondo me era giusto ribadirlo, che la polizia locale ha un ruolo di monitoraggio degli esercizi e delle rivendite. È un incarico che in realtà viene già stabilito dalla circolare del Ministero che attribuisce alle polizie locali questa tipologia di attività per comunque monitorare il fenomeno. Perché, che se ne dica, stiamo parlando di droghe leggere, se utilizziamo l'aggettivo leggere, però sempre di sostanze psicotrope stiamo parlando. Il terzo punto prevede l'attività di analisi a campione di prodotti per verificare in maniera a random se questi prodotti rientrano nei dosaggi massimi previsti dalla legge, quindi il famoso THC. Il quarto punto è la creazione di un registro presso l'ufficio commercio e con la polizia locale del registro di negozi che vendono prodotti a base di canapa. Il quinto punto, che è un po' più operativo, diciamo, introduce, cioè rendiamo palese, in maniera che sia chiaro anche per chi svolge questo tipo di attività, che è obbligatorio il certificato di provenienza, il certificato di laboratorio e che le confezioni in vendita siano sigillate ermeticamente. Questo per cercare di dare massima applicazione alla normativa che oggi a livello nazionale permette appunto la vendita di questi prodotti. Ho finito il riassunto, quindi se avete domande o interventi, è un argomento che abbiamo studiato ad hoc in questo mese con il comandante Berto, perché è un fenomeno relativamente nuovo, insomma, anche per la nostra città. Grazie.
Grazie, assessor Marcigaglia. Prego, consigliere Cazzavillan.
Grazie Presidente. Volevo ringraziare l'assessore Marcigaglia e il comandante che vedo qui presente, e vedo spesso qui presente e lo ringrazio personalmente. E, questa proposta appunto nasce con l'obiettivo di dotare la nostra città, di dotare Arzignano di un, come leggo nei documenti, di un corpus normativo. In sostanza che sia aggiornato appunto alle problematiche attuali e nuove, appunto come ricordava l'assessore, che siano in grado di fornire una più sicura e serena convivenza e allo stesso tempo dare l'opportunità di disporre di un moderno ed efficace strumento di lavoro a disposizione della polizia locale e delle altre forze di polizia. Il tema è attualissimo, perché si va a disciplinare l'apertura di negozi per la vendita al dettaglio di prodotti che sono derivanti dalla canapa, sia alimentare sia non alimentare, i cosiddetti cannabis store. Con questo ordine del giorno dunque andremo a votare la necessità di garantire, appunto come ricordava l'assessore, una distanza minima di questi negozi di 500 metri da parchi e centri sportivi, da comunque luoghi di aggregazione giovanile, da ospedali, comunque luoghi frequentati da giovani e da bambini e di aggregazione appunto dei giovani. Sappiamo che il mercato degli stupefacenti è cambiato molto negli ultimi anni e sta diventando sempre più un problema capillare sul territorio. Con i costi delle droghe che sono sempre più diminuiti, diciamo che purtroppo la droga arriva sempre più ai giovani, a sempre più giovani. E appunto con il Covid questa problematica si è aggravata ancora di più. tante nuove sostanze sono state affiancate alle tradizionali e quindi l'allarme che è stato reso pubblico nella Commissione parlamentare per l'infanzia e per l'adolescenza ha reso noto il fatto che ci siano sempre più tra i giovani dipendenze patologiche diffuse. E questo ovviamente non è una cosa positiva, soprattutto per la nostra città. Secondo i dati ufficiali, relativi al 2018 e al 2019, si parla di 880.000 ragazzi che hanno dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, illegali, pari a un terzo dei ragazzi che vanno a scuola tra i 15 e i 19 anni. Però un dato che è ancora più agghiacciante è il fatto che gli operatori sul campo hanno dichiarato che il fenomeno è in continuo aumento e che l'età si sta abbassando sempre di più, addirittura arrivando a coinvolgere quelle che sono poi le realtà poco più che, i cosiddetti poco più che bambini, diciamo, tra gli 11 e i 14 anni. E questo dato è veramente allarmante e preoccupante. Premesso questo, concludo dicendo che questo quanto sia utile appunto star qui a ripetere quanto il mio gruppo, la Lega, il mio partito sia sempre stata contraria a qualsiasi tipo di droga e sostanza stupefacente. Personalmente credo che la droga sia uguale a morte, in qualsiasi caso, e combatterò come amministratore locale con tutte le mie forze affinché nel nostro territorio le giovani generazioni non ne vengano a contatto. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi, consigliere Beschin, prego.
Grazie.
Un'altra cosa, consigliere Beschin, prima mi chiedeva se poteva stare in piedi per...
Beh, sì, comunque
sì, ecco, se ha bisogno,
ho
comunque...
già preso
ecco,
le
okay.
sostanze stupefacenti. Grazie. No, io desidero con il mio intervento brevissimo ringraziare l'assessore vice sindaco Marcigaglia, perché da quando lo conosco nel suo ruolo di amministratore ha... non si è mai prestato alla fuorviante distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. E al di là del fatto che il negozio in questione non è un negozio che si presta a spacciare droga, sia chiaro, no? Però il monitoraggio di questa amministrazione, l'attenzione che Enrico ha sempre badato a questo tipo di tematiche, a questa tematica in particolare insieme già con il comandante Parolin ma, e successivamente anche con il comandante Berto, è molto importante perché se andiamo ad analizzare lo spaccio presente neanche nei comuni limitrofi al nostro, troviamo delle situazioni veramente di degrado molto pesante e se Arzignano è ancora un'isola felice nonostante i giovani, le giovani generazioni hanno anche tanti soldi in tasca a differenza magari di altre in altri comuni, lo dobbiamo soprattutto grazie ad Enrico perché non ha mai appunto prestato il fianco ed è sempre riuscito a tenere le antenne belle alte in qualsiasi situazione e monitorare molto bene le vicende legate alla droga. Quindi grazie Enrico e grazie anche al comandante Berto.
Grazie consigliere Beschin, se ci sono altri interventi, altrimenti dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto, prego consigliere Sterle.
Grazie presidente, innanzitutto un ringraziamento al comandante Berto e alla polizia locale per l'attenzione data alla creazione di una nuova tematica, di aggiornare immediatamente il regolamento come seguendo le linee che illustrava poco fa il vice sindaco, che è effettivamente quella originaria del nuovo regolamento di pulizia urbana, che ormai ha 10 anni ma si tiene costantemente aggiornato. Quindi ben vengano gli aggiornamenti in itinere per tenerlo sempre aggiornato ed efficace per le nuove tematiche, le nuove problematiche che nascono. Chiaramente preannuncio voto favorevole all'emendamento in sé, anche al fatto che questa sera votiamo solo questo emendamento e magari non parlando di svuotamento di cestini non andiamo a emendare gli articoli sulle emissioni atmosferiche come accade a luglio dell'anno scorso. Quindi un doppio voto favorevole sia all'emendamento che alla coerenza.
Bene, grazie. Se ci sono altre dichiarazioni di voto. Bene, procediamo con la votazione, favorevoli? Unanimità? Bene, procediamo con il prossimo punto, che è una comunicazione. Comunicazione, punto numero 10, scusate, comunicazione al Consiglio Comunale della deliberazione di giunta comunale numero 91 del 10 maggio 2021, contenente variazioni di bilancio. Prego, Sindaco.
Grazie, Presidente. Allora, su conforme istruttoria del servizio competente, ai sensi dell'articolo 175,5 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il sindaco Alessio Bevilacqua riferisce che con la seguente deliberazione della giunta comunale che si allega al presente atto sono state apportate variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023. Numero 91 del 10 maggio 2021 ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2021-2023 mediante prelievo del fondo di riserva di competenza e di cassa. Se posso solo aggiungere che si tratta di 12.322 euro, è un prelevamento che devo dire un pochino mi pesa, non per la finalità, sono relativi appunto a dei concorsi che dobbiamo fare, che aspettano da tempo a causa della pandemia, sono delle figure che il Comune ha necessità di assumere. Si pensava che l'ultimo decreto aprisse la possibilità appunto dei concorsi in presenza, invece ha previsto la modalità insomma di gestione da remoto. Quindi dobbiamo fare quattro concorsi pubblici e dobbiamo avvalerci appunto di una collaborazione di una ditta esterna ben preparata per appunto questi concorsi da remoto, per cui la spesa è di 12.000 euro. Ecco, grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo con il prossimo punto. Mozione protocollo 21621 del 10 maggio 2021 ad oggetto consegna libretto cultura veneta e costituzioni italiane ai maggiorenni. Firmatari consigliere Cazzavilan, Zuffellato e Gentilin. Mi avevano chiesto i consiglieri Cazzavilan e Zuffellato se possono dare lettura di una parte ad ognuno e gli ho detto di sì. Procedete pure, grazie.
Grazie Presidente. Allora, considerato che il 25 aprile è stata la festa di San Marco, patrono del Veneto, figura religiosa e culturale che ancora oggi conserva una rilevanza sociale ed antropologica per la comunità veneta e per tutti i veneti che vivono dentro e fuori la nostra regione e nel mondo, nonché giornata dedicata alla liberazione nazionale. Inoltre, l'appena trascorso 25 marzo è stato l'anniversario simbolico dei 1600 anni della fondazione della città di Venezia, un traguardo storico peculiare e prezioso che contrassegna l'intramontabile valore di una città unica al mondo, da tutti ammirata ed emulata per le sue bellezze, la sua arte, le sue virtù. La sua storia è da sempre apprezzata da tutte le culture e da tutti i popoli. Una città simbolo di apertura, di incontro multiculturale e di grande dinamismo, la quale ancora oggi esercita una rilevanza strategica e centrale in Europa sotto tutti i profili, sociale, religioso, artistico, culturale e storico. La città e la provincia di Vicenza da sempre detengono un legame prezioso e speciale con Venezia. Basti pensare alla singolare peculiarità con cui Vicenza entrò a far parte della Repubblica Serenissima di Venezia, ovvero dedicandosi volontariamente nell'aprile del 1404. Un rapporto secolare, quello con la Repubblica Marinara più forte del Mediterraneo, durato per più di 400 anni e fruttuoso di uno sviluppo e di un progresso mai conosciuto prima dalla nostra provincia. Il periodo dello sviluppo economico, del miglioramento delle condizioni sociali e della generale fioritura culturale ed artistica che ancora oggi abbiamo il piacere di osservare. Chiediamo al Consiglio e alla Giunta Comunale di impegnarsi, proprio per l'occasione della festa di San Marco e dei 1600 anni della Fondazione di Venezia, ed entro quindi il 2021, nella individuazione di un dépliant libretto dedicato alla storia di Venezia, la sua complessiva identità veneta, con l'obiettivo di divulgarlo e di farlo pervenire a tutti i giovani neomaggiorenni di Alzignano, in particolare quelli delle scuole superiori frequentanti le classi quarta e quinta, affinché essi possano acquisire e approfondire la nostra storia ed identità in occasione di questo importante traguardo anagrafico. Grazie, Presidente.
L'identità e l'appartenenza culturale, tutelati anche dalla Costituzione italiana, rappresentano degli aspetti imprescindibili e fondamentali per la crescita consapevole e responsabile della nostra società e dei suoi individui, che trovano spesso proprio in tali fondamenta identitaria un motivo e un importante appiglio di solidità, di orgoglio e di attaccamento territoriale. Nella società attuale, caratterizzata da elevata dispersione e dalla globalizzazione, l'identità territoriale e l'appartenenza culturale sono elementi sempre più messi in discussione e minacciati dalla generale liquidità che contraddistingue lo sviluppo sociale odierno. Liquidità che toglie punti di riferimento soprattutto ai più giovani cittadini, che necessitano di solidi basi di identità e di valori. In qualità di consigliere comunale e amministratore del comune di Arzignano, riteniamo fondamentale, alla luce dell'emergenza travolgente relativa alla pandemia, che ha investito la nostra società e soprattutto le giovani generazioni, fornire elementi storici e culturali che possano dare ai nostri ragazzi identità e stimoli di approfondimento utili e importanti in questo momento storico più che mai. Chiediamo inoltre al Consiglio e alla Giunta Comunale di impegnarsi nell'affiancare a tale approfondimento sull'identità veneta anche la consegna della Costituzione italiana in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia. E considerata la rilevanza che l'identità nazionale conserva a fianco a quella locale, con la finalità quindi di fornire ai nostri giovani anche un solido riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti alla base della nostra Repubblica. Tali attività potrebbero essere prodotte con il contributo della biblioteca o delle associazioni culturali vicentine impegnate in questi campi. Grazie.
Grazie, consigliere Cazzavillan. Si apre la discussione, se ci sono interventi.
Allora, scusi, due parole sulla mozione da me proposta assieme al collega Mario.
Consigliere, sì. Si era prenotato prima il consigliere Magnabosco, se...
Ah, volevo... Vabbè.
Sì, dopo se comunque... No, ha facoltà.
Grazie Presidente, no, approfitto visto che deve andare avanti con la spiegazione, perché c'è qualcosa che non mi risulta chiaro. Cioè, il titolo dice consegna libretto Cultura Veneta. Zuffelato ha detto che ha consegnato un libretto sulla storia di Venezia. Visto che non ho avuto la fortuna di vedere il libretto, non so se ci sia, vorrei sapere cos'è, almeno per riuscire a poter votare. È cultura veneta, è storia di Venezia, è tutto un miscuglio, cosa c'è?
Prego,
posso?
Prego, consigliere Cazzavillano.
Beh, faccio il mio intervento e poi rispondiamo al consigliere Magnabosco. Allora, l'idea parte dalla pandemia, dalla necessità di tornare a scuola da parte degli studenti, dei giovani studenti, ma anche dal fatto che in altri comuni si consegnava, assieme alla tessera elettorale, la Costituzione italiana. Mi è venuto in mente dunque, assieme al collega Zuffellato, di affiancare questa consegna della Costituzione un libretto che fosse riguardante della cultura veneta e della storia della città di Venezia. Perché sempre più nelle nostre scuole non ci si concentra, non viene messo al centro comunque il tema culturale del territorio, delle nostre radici e dei valori della nostra terra. A partire dunque dal prossimo anno scolastico, quindi noi chiediamo che venga fatto da parte della Giunta tramite gli uffici della cultura un libretto, quindi ci sarà l'individuazione, come c'è scritto nella mozione, verrà individuato il libretto, non è ancora presente, e in collaborazione appunto con l'Ufficio Cultura e con la biblioteca verrà individuato un libretto da consegnare ai ragazzi maggiorenni della città. E per questo appunto ringrazio l'assessore Fracasso e l'Ufficio Cultura, il direttore della biblioteca e non per ultima il sindaco Alessia Bevilacqua. Grazie.
Bene, consigliere Magnabosco si è prenotato, vedo?
Sì, sì, adesso ho capito, no, perché prima non era chiaro se era Storia di Venezia o Cultura Veneta. Adesso mi è chiaro che è tutto insieme, quindi dovrà essere una roba tipo di 4.000 pagine, credo, una roba monumentale, perché solo la Storia di Venezia richiederebbe qualcosina di un po' di più di un libretto. Colpevolmente i nostri storici hanno sempre avuto gli occhi rivolti verso l'Occidente e Venezia è sempre stata banalmente lasciata da parte perché la sua storia è Oriente, non è Occidente. Qui dentro non so quanti di voi sappiano quanto Kosovo Polje abbia influito sulla Repubblica di Venezia o quanto più importante sia stato il rapporto con Solimano il Magnifico piuttosto che con Carlo V. Tutti a scuola abbiamo studiato sempre la storia della Repubblica dell'Europa occidentale e nella storia dell'Europa occidentale Venezia è chiaramente marginale perché la storia di Venezia è Oriente. Allora, se vogliamo fare una roba seria e far conoscere la storia di Venezia ai nostri giovani, facciamola, è una cosa bella, è interessante perché la storia dell'entroterra Veneto è sia occidentale, essendo stati noi parte per più di 1000 anni del Sacro Romano Impero, che orientale, quando poi Venezia, chiusa a Oriente, ha rivolto gli occhi nell'entroterra. Però facciamo una roba seria, perché se ci mettiamo dentro la cultura veneta, che mi permettano i signori consiglieri, non si sa neanche cosa sia, perché voglio vedere cosa accomuna un comelicano con un abitante del Polesine, e un conto è Venezia, un conto è tutta la disparità di culture che sono presenti sul territorio. Vogliamo rivalutare la cultura locale, ma quella locale allora parliamo veramente di localismo. In ogni caso, sinceramente, fare un intervento di tipo culturale è una cosa che uno Stato liberale non dovrebbe fare, non dovrebbe fare mai. Un conto è la storia, un conto sono le leggi, un conto è la cultura. Ricordo che i pochi esempi di interventi per indirizzare la cultura delle persone non sono mai avvenuti all'interno di uno Stato liberale, giustamente, perché la libertà della persona di formare la propria cultura deve essere sacra. Cioè qua stiamo facendo una roba un po' confusa, secondo me. Un conto è la storia delle proprie radici, ed è importante, importantissima, anche perché è trascurata, ma qui non si capisce. Per questo ho fatto la domanda prima, perché non si capisce qual è l'obiettivo, non si capisce come dovrebbe essere fatto questo fantomatico testo che non è stato ancora scelto, per cui è assolutamente impossibile votare una mozione del genere, perché mi si dice diamo qualcosa a qualcuno, cos'è? Non lo so, dobbiamo ancora sceglierlo. È un po' improbabile riuscire a votare una roba del genere. Ricordo che gli unici che hanno fatto operazioni culturali non hanno poi avuto fortuna nella storia, anche in Italia. Uno fra tutti, il Mein Kulpop, che qualcuno sicuramente sa cos'era, che si occupava proprio di queste cose qua, ma che non credo sia nell'ottica di quello che voi volete veramente fare, che sarebbe pregevole far conoscere ai nostri ragazzi, oltre l'ordinamento democratico all'interno del quale ci muoviamo, garantito dalla Costituzione, quella che è la storia che li ha portati fino a qua. Questo ha un senso. Parlare di altro, sinceramente, ha poco senso. E ripeto, secondo me è invotabile una mozione in cui mi si chiede di dare a dei ragazzi non so cosa, perché non c'è il libretto. E non si sa neanche come dovrebbe essere fatto e da chi sarà fatto. Per cui, se un giorno venite qua, se un giorno venite qua con il libretto individuato, me lo fate leggere e capisco cos'è, può avere un senso votarlo. Adesso come adesso non ha nessun senso, perché si vota una cosa che non si conosce. Ecco, questo è quanto. E comunque vi invito a riflettere sulla differenza fra storia e cultura, perché è una questione decisamente importante e decisamente fattiva dell'identità locale.
Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. No, ringrazio il consigliere Magnabosco per gli inviti ad informarsi e tutto quello che ha detto prima. Adesso io non, non so se che tipologia di laurea ha il consigliere Magnabosco. Io attualmente non ho nessun tipo di laurea dal punto di vista storico, dal punto di vista filosofico e diciamo di qualsiasi tipo, quindi non posso come consigliere comunale avere una tipologia di conoscenze che vanno a spiegarle tecnicamente quello che verrà inserito all'interno di un libretto. Le sto semplicemente dicendo, e questo c'è scritto nella mozione, quindi la invito a leggerla ulteriormente, che noi andiamo ad individuare con persone sicuramente più preparate di noi la possibilità di dare a disposizione dei giovani una conoscenza in più della cultura veneta, della storia di Venezia e della storia della Serenissima, ok? Basta, questo noi stiamo scrivendo nella mozione. Non dobbiamo indicare passo per passo, capitolo per capitolo, quello che deve essere all'interno del libretto, perché non è nostra competenza. Noi amministratori andiamo ad indicare una strada. Per noi la strada è quella di fornire elementi in più rispetto a quelli che vengono forniti all'interno della scuola. E secondo noi è un tema importante quello di infondere le radici, l'importanza del territorio e comunque la cultura del nostro passato, senza, come consigliere comunale, senza avere un qualsiasi tipo di competenza o conoscenza come lei mi ha fatto trasparire di avere. Grazie.
Vede, da questa sua spiegazione ulteriore riappare la stessa confusione.
Magnabosco avrebbe già fatto due interventi.
E mi ha tirato in ballo, devo rispondere. Riappare la confusione perché non è chiaro cosa dovrebbe essere questo libretto. Se uno deve votare, individueremo qualcosa, ci sarà un obiettivo, ma questo non è chiaro. Perché quando dico cultura, storia, Serenissima, cultura locale, cultura di Venezia, cioè fioi, ma non vuol dire niente, perché vuol dire troppo. Quindi o mi date qualcosa, un criterio con un minimo di oggettività, oppure è veramente invotabile la mozione. Io vi invito a essere più precisi anche per voi, perché se andate da uno e gli dite ho bisogno di sta roba qua, cosa? Ma più o meno un po' di cultura del posto, ma forse un po' d'Arzignano, un po' di Ciampo, ma anche Venezia, però la storia, però dopo, cioè, ragazzi, sono poccio. Ecco, tutto qua.
Se ci sono altri interventi, prego, assessore.
Grazie, presidente.
Non avevo visto che aveva... No, non avevo visto perché sono... Prego, consigliere.
Quelle poche volte che parlo. No, in realtà io, come ho letto io l'emozione, è un invito che il Consiglio fa per spingere la Giunta, l'amministrazione tutta, ad individuare un libretto che parli di cultura, identità o qualcosa di Veneto. E quindi io l'ho intesa che come cultura io intendo anche i luoghi, cioè potrebbe essere qualcosa che parla dei luoghi del Veneto legato alla cultura e all'identità. Cioè io mi sento molto più arzignanese che veneto, mi sento molto più veneto che italiano, molto più italiano che europeo, non ho una vocazione a tutti i costi panellenica. Cioè, quindi c'è anche un sito della regione che si chiama culturaveneto.it, proprio col logo della regione, e parla di luoghi, della ricchezza, delle città, e per me potrebbe essere anche quella, quindi cioè, non vorrei dopo ripresentare il tema di cosa sia la cultura. Lo sto intendendo come un invito ad individuare qualcosa che spieghi ai ragazzi dove vivono un po' della storia della regione, un po' della storia di Venezia, pur senza essere un'enciclopedia sulla storia dei dogi, che è decisamente un'altra cosa. Però questa è come la recepisco io la mozione.
Grazie, assessore. E consigliere Sterle?
Grazie, presidente. Io ho letto con molta attenzione la mozione e ne colgo assolutamente gli spunti costruttivi, in particolare per quel che riguarda la consegna della Costituzione e forse per il fatto, riagganciandomi all'assessore Fracasso, che io mi sento non nell'ordine, ma come mi sento europeo, mi sento italiano, mi sento veneto, mi sento vicentino, mi sento arzignanese, mi sento di San Rocco, se proprio anche di via Fiume, angolo via Main, se vogliamo essere precisi. E io trovo che sia uno spunto interessante quello di poter offrire alla nostra comunità qualcosa di incentrato
senza scomodare la parola cultura, comunque sulla storia, sulle usanze, su quello che è l'insieme di chi ci ha preceduto nel nostro territorio. Da una parte condivido anche la volontà, colgo lo spunto del consigliere Maria Bosco, la volontà magari che sia una cosa condivisa, dato che voi stessi firmatari coinvolgete il Consiglio nella delibera. Pertanto vorrei proporre un piccolissimo emendamento che dopo chiediamo inoltre al Consiglio e alla Giunta Comunale di inserire dopo approfondimento sull'identità veneta la seguente frase, presentandolo, riferito al libretto chiaramente, presentandolo e ponendolo come ordine del giorno della Commissione Consiliare Seconda. Quindi presento questo emendamento, grazie.
Prego, consigliere. Prego, assessor Fracasso.
Sì, ma non ho fatto esami sulla storia di Venezia, ho fatto esami sulla storia dei papi, se volete. Secondo me quello che propone il consigliere Sterle è corretto, perché si individua un testo che è la Costituzione per quanto riguarda l'Italia, e quindi poi daremo magari mandato all'Ufficio Cultura, alla biblioteca di fare uno screening di libri, magari faremo un passaggio amministrativo per andare a proporlo poi ai consiglieri, visto che siete voi che già state chiedendo poi che vengano individuati i due titoli, uno è la Costituzione, l'altro è Pinco Pallino, che sarà, insomma, dove secondo me se ci date il mandato di dare qualcosa che spieghi ai ragazzi la regione, un po' la storia, per dare un po' il percepito della cultura, della ricchezza, e quindi molto lontano dall'idea di Mincul Pop e di Ministero della Cultura, io l'accolgo, io l'accoglierei favorevolmente se fossi un consigliere della maggioranza.
Sì, se ci sono altri interventi.
Allora, io di professione faccio il medico, però sono sempre stato un appassionato di storia mondiale, soprattutto del secolo scorso, travagliato da guerre che sappiamo, ma anche della storia veneta. Per cui ho letto, nella mia oramai gioventù passata, ho letto qualche storia della Repubblica Veneta, millenaria, quando questa millenarietà è andata a concludersi a Campo Formido, se non vado errato, con il signor Napoleone, che pose fine a questa Repubblica che comunque ha segnato e continua a segnare la cultura veneta. Che dopo l'interpretazione attuale della cultura veneta passata in ricaduta attuale non sia sempre correttamente applicata, ad esempio posso citare delle estremizzazioni, diciamo, di appartenenza veneta che tutti conosciamo, no? Fino ad arrivare anche a atti di disconoscimento di appartenere a una nazione comunque. Però ho firmato anch'io questa mozione. Questa mozione è un invito a... Quindi il librettino è un invito a questa gioventù nostra, che premetto non è una gioventù sempre preda dei media, degli online, dei social, e perché no, anche ho sentito citare prima le droghe, ma attenzione che le droghe non sono solo patrimonio della nostra gioventù, ma anche di età un po' più in là, diciamo, no? Perché sono considerate dei rifugi, delle evasioni, sottrazioni della vita quotidiana, fatta di difficoltà che sappiamo, ovviamente aggravate da una pandemia che ha creato e crea incertezza per il futuro, sociale, economica, sanitaria e quant'altro. Pertanto un invito è Venezia. Oltretutto Venezia ieri sera è passata in Serie A col calcio, non lo dimentichiamo. Oltretutto è diventata una culla di effervescenza politica, come leggiamo oggi sui giornali di stamane, no? Pertanto Venezia vuole diventare ricostituire il proprio primato veneto, e noi dobbiamo appoggiare questo primato veneto, che non è solo turistico, è culturale ovviamente. Ho sentito parlare del Minkulpop. I nostri consiglieri sanno cos'era il Minkulpop? E immagino che il consigliere Ster sia ferrato su questo. Ma era una cultura unidirezionale dettata solo da, come si dice, degli ammonimenti con le famose veline. Da là è nato il termine veline, no? Quindi era una cultura in spiccioli, monodiretta, che ovviamente ignorava anche le realtà comunali. Però non voglio dilungarmi. Io sono per riproporre che questa mozione, che questa ovviamente mozione, venga votata, perché bisogna coglierne lo spirito per incentivare i nostri giovani, mi ripeto, ma me lo passate, a questi nostri giovani dove ci sono delle new entry, le famose generazioni 2 che arrivano da altri paesi del mondo, devono capire cos'è il Veneto. Il Veneto è una realtà, non per niente fa parte della cosiddetta locomotiva del Nord-Est, che tiene a galla gran parte della nostra Italia, che deve essere rilanciata.
Grazie consigliere Gentilini, se ci sono altri interventi, altrimenti prego, consigliere Marzotto.
Grazie Presidente. Beh, volevo innanzitutto congratularmi con i miei colleghi per questa bellissima iniziativa ed che appoggio in pieno, come loro già sanno. E volevo solo precisare brevemente che se il bello di lavorare, di essere giovane, di lavorare con i giovani, per i giovani, sono queste iniziative e soprattutto la tecnologia. Se il problema consiste nel fatto che tutta la cultura e la storia verrebbero fuori 3.000, 4.000, 5.000 pagine, e 5.000 pagine non ci stanno in un libretto, facciamo un QR code. Facciamo un QR code, inquadriamo il QR code e si risolve tutto. E quindi facciamo leggere ai giovani anche 3.000, 4.000, 5.000 pagine. E quindi questa vecchia concezione di libretto si sfaterebbe. Ecco, grazie ancora.
Grazie consigliere Marzotto. Prego,
io vi ricordo l'invito la richiesta del consigliere Sterle, secondo me ha molto senso, perché viene individuato un testo che è, la Costituzione italiana. Quindi secondo me come amministrazione noi vi porteremo una serie di libretti, 3, 4, 5 titoli al massimo, con delle brevi spiegazioni, contenuti, quello che ci sono, in modo che poi voi in commissione possiate scegliere qual è quello più opportuno, se volete orientarla più sulla storia, se volete più orientarla sulla scoperta dei luoghi, se volete più orientarla sulla musica o sui detti in dialetto, cioè anche quella è cultura dal mio punto di vista. Quindi Severino Chiarello, Monforte, Docet.
Ha finito l'intervento, assessore? Prego. Allora, consigliere Carlotto.
È una puntualizzazione. Ti ricordi della diplomazia? È Venezia che ha fondato la diplomazia.
Consigliere Gentilin. Prego, consigliere Carlotto.
È un intervento molto rapido, più che altro perché voglio esprimere la mia sincera difficoltà a capire se votare o meno la mozione. Sono arrivato molto aperto al punto nel capire quale fosse la dinamica alle spalle della mozione proposta. Dopo la discussione di stasera sono ancora più in confusione, perché non ho capito bene l'obiettivo della questione. Se è invogliare i giovani a approfondire, perché immagino che nella testa dei firmatari, di chi ha proposto la mozione, ci fosse la voglia di portare un piccolo libretto per invogliare poi ad approfondire. Sicuramente questo contrasta con le 5.000 pagine di un QR code, per quanto veloce da aprire, poi si finisce lì e si fa fatica ad approfondire. Detto questo, penso che, vista l'emendamento insomma di Sterle, ci si può ritrovare con l'approccio proprio migliorativo nella questione, per capire di dare un senso alla questione, ma l'importante è capire proprio qual è l'obiettivo e se è il coinvolgimento dei giovani nella cultura, storia o nel territorio, trovare anche il meccanismo giusto, cercando di evitare dinamiche, diciamo, politiche, populiste, che possono essere anche viste e intraviste nella mozione. Detto questo, penso che voterò a favore, sia mi vado anche in dichiarazione di voto, sia a favore dell'emendamento che della mozione, qualora sarà votato l'emendamento così emendata, proprio per lo spirito positivo che voglio dare alla cosa e partecipativo e condiviso. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Altrimenti prego consigliere Sterle.
Grazie Presidente, sì, ribadisco appunto quello che io penso sia lo spirito assolutamente positivo di questa mozione, e dato che appunto, come avete ben ripetuto tutti, il libretto ancora non esiste, quindi la possibilità di valutare questo libretto, questo QR code, questo collegamento, possibilità di valutarlo, come ben diceva l'assessore Fracasso, io penso sia un'opportunità. E ben diceva il collega Gentilin di Venezia, parlando di diplomazia di Venezia, perché in onore del mio unico esame universitario dato di storia romana a Trento nel 2012, ricordo che il primo fedus, cioè il primo patto tra Roma e i Veneti, fu proprio in funzione anticeltica, che magari non farà piacere ai leghisti della prima ora che mettevano l'acqua del Po nella laguna, però era così, insomma, questa è la storia. Grazie e rinnovo la mia proposta di emendamento.
Bene, se no dichiarazione. No, consigliere Cazzavilan, penso che abbia già fatto due interventi.
Chiedo cortesemente, Presidente, 2 minuti di sospensione che mi confronto con gli altri firmatari della mozione, grazie.
Sì, bisogna richiedere che siano due. Devono essere.
Sì, va benissimo, va benissimo. Va bene.